persona applicata, cioè io questo.
Ora, buonasera a tutti. Chiedo scusa perché c'è stato un piccolo problema con i volumi della relazione 2012 sul costo del lavoro pubblico della Corte dei Conti, che in considerazione del fatto che c'era anche il volume del Dipartimento di raccolta delle varie normative, siano sovrapposte e mancava quello della Corte dei Conti. Allora cerchiamo di recuperare rapidamente il tempo che abbiamo impiegato per riuscire a recuperare il volume, e anche quest'anno io non posso che ringraziare la Corte dei Conti, che ci concede sicuramente l'onore ed il piacere di essere qui con noi nel nostro convegno sulla contrattazione integrativa per presentare questa importante relazione, importante in considerazione del momento generale, dove a maggior ragione una relazione sul costo del lavoro pubblico acquista e ha una valenza sicuramente diversa rispetto a quello che poteva avere in altri anni. L'importanza in questa fase di spending review di tutto il mondo pubblico, ma di tutto il mondo in generale, è chiaro che non può che trovare, come dire, conforto e sostegno su tutta una serie di problematiche e tematiche che nella relazione anche quest'anno vengono molto puntualmente messe in luce. Io a questo punto lascio la parola al Presidente Mazzillo per darci un quadro sulla relazione 2012 della Corte dei Conti. Grazie.
Questo naturalmente non significa che non dovrà essere letta, non mi dovete accontentare di questa sommaria esposizione. Comunque io ringrazio lei e ringrazio l'organizzatore di questo convegno per l'opportunità che viene offerta alla Corte dei Conti di presentare in apertura di questo importante convegno la nostra relazione annuale sul costo del lavoro pubblico che vi è stata appena distribuita. Non intendo abusare della vostra pazienza, mi limiterò pertanto ad evidenziare i contenuti essenziali del rapporto. Come per gli anni precedenti, la struttura di questa relazione si articola in due distinte partizioni. Nella prima si valutano gli effetti delle più recenti misure in materia di contenimento della spesa di personale e viene proseguita ed aggiornata l'analisi relativa all'andamento della spesa per redditi da lavoro dipendente anche degli altri principali paesi dell'Unione Europea. Nella seconda parte si approfondisce in modo analitico e disaggregato l'andamento, a livello sia generale sia per i diversi comparti di contrattazione, delle variabili che determinano il costo del lavoro. L'analisi purtroppo, come sapete, non può essere aggiornata come avremmo voluto al 31 dicembre 2011, ma è aggiornata all'anno precedente, giacché i dati contenuti nel conto annuale predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato sono ancora fermi al 31 dicembre 2010. Si tratta di un'anomalia che va al più presto superata, non solo per consentire alla Corte di poter riferire al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui si riferiscono i dati, ma anche e soprattutto per consentire alla stessa amministrazione di esercitare un tempestivo controllo di gestione. Ed è per questo che nell'ambito di un consolidato rapporto di collaborazione istituzionale con la Ragioneria Generale dello Stato è stata avviata una verifica puntuale, degli ostacoli da superare, siano essi amministrativi, siano essi informatici, normativi, operativi, per consentire un non più rinviabile recupero di tempestività nel completamento dell'acquisizione dei dati annuali. Sotto altro profilo, la Corte è altresì impegnata a rendere fattibile un'estensione delle rilevazioni del conto annuale, attualmente limitate ai destinatari delle norme del Decreto Legislativo numero 165 del 2001, a tutte le pubbliche amministrazioni ricomprese nell'aggregato di contabilità nazionale e che sono ormai destinatarie, privilegiate, delle manovre per il contenimento dei redditi da lavoro dipendente. Ciò non può ovviamente sorprendere se solo si considera il fatto che la spesa per redditi da lavoro dipendente dell'intera pubblica amministrazione rappresenta una variabile critica per gli equilibri di finanza pubblica, con valori che si attestano su livelli pari a circa il 10% del prodotto interno lordo e un andamento che nell'arco dell'ultimo decennio era stato a lungo disordinato e fuori controllo. Ha peraltro detto che le misure adottate dall'Italia per il contenimento del costo del lavoro pubblico poco si discostano da quelle avviate nel medesimo arco temporale dagli altri paesi dell'Unione Europea e in particolare da quelli maggiormente esposti agli effetti della crisi economica che stiamo tutti sperimentando. Lo stretto rapporto venutosi a creare tra politiche del personale ed esigenze di contenimento della spesa pubblica richiama anche l'attenzione sulla necessità di rendere omogenee le rilevazioni dei dati relativi alla consistenza ed alla classificazione dei dipendenti pubblici ed all'andamento delle singole voci di spesa che concorrono a determinare il costo del lavoro. E questo peraltro un presupposto indispensabile per poter quantificare ex ante gli effetti finanziari attesi dagli interventi normativi in materia di personale, per poter verificare poi a consuntivo l'efficacia delle misure adottate. Venendo più specificamente ai principali contenuti della relazione, questa si è costruita tenendo conto di un contesto che si caratterizza per il blocco della contrattazione collettiva disposto per il triennio 2010-2012. Le analisi della Corte sono però centrate sulla verifica della coerenza tra la diminuzione del numero dei dipendenti nei diversi comparti e l'andamento della spesa per competenze fisse, e altresì sono centrate queste analisi sull'evidenziazione dei fattori che hanno inciso sulla dinamica dei trattamenti accessori. Uno specifico approfondimento ha riguardato le problematiche connesse con la stabilizzazione del personale precario, fenomeno da sempre rilevante, soprattutto nel comparto scuola, ed oggetto di un recente intervento normativo finalizzato all'immissione in ruolo sulla base di un apposito piano triennale di un rilevante numero di docenti e di personale amministrativo con contratto a tempo determinato. Legittimare peraltro la presentazione della relazione in apertura di questo convegno può valere anche la considerazione che l'ultimo capitolo della relazione è dedicato proprio all'andamento della contrattazione integrativa, tema sul quale a conclusione del convegno interverrà più ampiamente il collega Nispilandi. Questo ultimo capitolo contiene una generale ricostruzione delle criticità sinora evidenziate, nell'intento di fornire utili elementi di riflessione per l'avvio, una volta naturalmente superata la fase di emergenza finanziaria, di una riforma strutturale delle componenti accessorie della retribuzione, completando così il quadro normativo delineato dal decreto legislativo numero 150 del 2009 e dall'intesa sull'assetto delle relazioni sindacali e sulle procedure di contrattazione nel settore pubblico. Nel complesso, la relazione evidenzia un ritrovato controllo della spesa di personale per effetto delle norme contenute nel decreto legge numero 112 del 2008, prima ancora quindi dell'entrata in vigore delle più stringenti misure di contenimento recate dal decreto legge 78 del 2010. Al termine del 2010, i dipendenti in servizio presso tutte le pubbliche amministrazioni, destinatarie delle norme contenute nel decreto legislativo 165 del 2001, sono 3.459.000, di cui 3.315.000 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. E questo significa una flessione rispetto al precedente esercizio di quasi il 2%, che poi fa seguito a quella di analogo valore evidenziata al termine del 2009. Il trend relativo all'ultimo biennio deriva in gran parte dalla politica di razionalizzazione dell'organizzazione scolastica, avviata con il citato decreto legge 112 del 2008. È un andamento che merita di essere sottolineato se solo si considera che esso fa seguito, come ricordavo prima, ad un decennio caratterizzato dalla sostanziale inefficacia delle misure di contenimento della spesa e del numero degli addetti. fino a tutto il 2008. Infatti la consistenza dei dipendenti è rimasta sostanzialmente stabile, mentre la spesa risultava sempre in costante aumento, sistematicamente ed abbondantemente superando le previsioni contenute nel quadro programmatico riferito ai diversi esercizi. L'anno 2011 le valutazioni si devono basare sulle rilevazioni di contabilità nazionale, che sono le uniche disponibili e che sono elaborate, come è noto, con una metodologia diversa da quella del conto annuale e riferita a un aggregato di enti anch'essi in parte diverso. Tali rilevazioni, diffuse dall'Istat nel mese di aprile del 2012, evidenziano una diminuzione della spesa per redditi del lavoro dipendente pari all'1,2% rispetto all'anno precedente, valore questo che è doppio rispetto a quello stimato dal governo da ultimo nella relazione del dicembre 2011, quindi risultati migliori addirittura di quelli attesi. Le misure di contenimento della spesa di personale contenute nel decreto legge numero 78 del 2010 ed ulteriormente rinforzate dalle successive manovre estive, dalla legge di stabilità per il 2012 e dal cosiddetto decreto Salva Italia, hanno dunque prodotto già nel 2011 effetti finanziari superiori a quelli programmati. Per quanto riguarda le attese, il quadro tendenziale riportato nel recente documento di economia e finanza vede la variabile spesa per il personale pubblico in costante, seppur lieve, ulteriore diminuzione fino al 2014. Una ripresa di mezzo punto percentuale è prevista a partire dal 2015 per effetto della cessazione della vigenza temporale delle misure restrittive. Relativamente a tale anno, il quadro a politiche invariate ipotizza un'ulteriore crescita pari all'1,1% per effetto della ripresa dell'attività negoziale. A fronte di questo controllato, diciamo, andamento della spesa per redditi da lavoro dipendente, il quadro macroeconomico sconta un'inflazione del 2,8% nel 2011, con una stima in diminuzione, per come normalmente si fa, no? per i successivi esercizi, che fino all'1,9% nel 2014, e una diminuzione dell'1,2% in termini reali del prodotto interno lordo nel 2012, se non sarà anche maggiore, con una progressiva ripresa, anche qui sperata, negli anni successivi. Nel periodo 2005-2011 il divario tra le retribuzioni contrattuali del settore pubblico e quelle dei comparti privati subisce un drastico ridimensionamento, passando da un valore dell'8% a uno del 2,6%, quindi la forbice si è notevolmente ristretta ed è destinata ad ulteriormente restringersi per effetto del blocco della contrattazione collettiva per i soli dipendenti pubblici fino al 2014. Anche per effetto delle misure prima ricordate, l'andamento della spesa per redditi, posta a raffronto con altre variabili demografiche e macroeconomiche, evidenzia per l'Italia valori in linea con i principali paesi dell'Unione Europea. In particolare, si rileva nel 2010 per l'Italia una crescita molto contenuta, pari allo 0,6%, a fronte di più significativi incrementi nel Regno Unito, in Francia e in Germania. Il rapporto tra spesa per redditi e PIL è stimato in diminuzione, poi, per gli anni a venire, sino a raggiungere nel 2014 un valore pari al 10%, dato che rappresenta il valore minimo decennale dell'indicatore. Il rapporto tra la spesa per redditi e il PIL, che nel 2011 era dell'11,1%, appare superiore esclusivamente al parametro relativo alla Germania. Nella media europea si colloca poi anche il rapporto fra spesa per redditi e spesa corrente delle pubbliche amministrazioni. Il raffronto tra il numero dei dipendenti pubblici e il totale degli occupati si rivela in forte discesa per l'Italia nell'ultimo decennio, quindi passando dal 16,4 al 14,4%. In tale contesto, quindi, che è un contesto somiglianza con gli altri paesi europei, il vero gap del sistema Italia è rappresentato da una struttura retributiva composta prevalentemente di emolumenti fissi, con una minima incidenza delle componenti correlate ad una valutazione del merito individuale e a comprovati miglioramenti di efficienza dell'attività amministrativa. A fronte dell'efficacia dimostrata in termini di contenimento delle dinamiche retributive, la normativa più recente in materia di contenimento della spesa per redditi da lavoro dipendente si è rivelata complessa e spesso di difficile attuazione ed interpretazione. Ne sanno qualcosa le nostre sezioni regionali di controllo e più di recente anche le stesse sezioni riunite in sede di controllo. Con tutte le complicazioni che ciò comporta, trattandosi di misure che nel loro complesso delineano un quadro che tende ovviamente a restringere, anche per le regioni e per gli enti locali, i margini di flessibilità organizzativa. Ciò è in larga parte dovuto al fatto che si è trattato di interventi sul pubblico impiego ispirati ad esigenze di natura squisitamente finanziaria, che ben poca attenzione hanno potuto prestare alla necessità di politiche di personale capaci di correlare, da un lato, la programmazione del fabbisogno di dipendenti con il dimensionamento ottimale degli assetti organizzativi e dall'altro la dinamica salariale con il necessario auspicabile recupero di efficienza dell'azione amministrativa attraverso percorsi premiali e selettivi per l'attribuzione di trattamenti accessori. A tal proposito devo richiamare le considerazioni critiche espresse nella relazione su alcuni contenuti, almeno come noi l'abbiamo letti, della recente intesa sottoscritta in questo mese di maggio tra il Governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le organizzazioni sindacali, che si propone di delineare un percorso normativo finalizzato ad una profonda modifica delle norme contenute nel decreto legislativo 150 del 2009, con particolare riferimento alla valutazione del personale e al rapporto tra legge e contrattazione collettiva. Il rischio paventato dalla Corte è in particolare quello della possibile permanenza delle criticità che hanno caratterizzato sinora la contrattazione collettiva sia nazionale che integrativa, dimostratasi non in grado, nonostante le reiterate contrarie affermazioni di principio, di saper rendere effettiva la correlazione fra componenti accessorie della retribuzione e incrementi di produttività del settore pubblico. Di qui l'esigenza che nel ridefinire il quadro normativo vengano inserite norme volte a rafforzare la posizione contrattuale del datore di lavoro pubblico, esigenza che non vediamo sufficientemente soddisfatta da questa ipotesi d'intesa. Il blocco della contrattazione collettiva nazionale e le altre misure di contenimento della spesa non hanno impedito lo svolgimento della contrattazione di secondo livello, che è risultata peraltro condizionata nel 2011 da una rilevante diminuzione delle disponibilità dei fondi unici di amministrazione. Relativamente al 2010, la specifica rilevazione dei dati effettuata dalla Ragioneria Generale dello Stato nell'ambito del conto annuale sconta ancora l'adozione di criteri non omogenei per la compilazione delle previste tabelle da parte dei singoli enti, il che rende difficile e poco significativa l'effettuazione di raffronti fra l'andamento della contrattazione integrativa nel tempo e nei diversi comparti. Per quanto riguarda i contratti integrativi dell'amministrazione appartenente ai comparti statali, già da un primo sommario esame si rilevano tuttavia una serie di criticità che vanno ben oltre il pressoché generalizzato, lamentato inadempimento dell'obbligo di pubblicazione dei contratti stessi nei siti istituzionali delle amministrazioni interessate. Gli stessi criteri di valutazione del merito individuale dei dipendenti non si discostano da quelli utilizzati in passato, per il fatto stesso che l'innovativa previsione contenuta nel decreto legislativo numero 150 del 2009, consistente nella fissazione di un limite percentuale alla collocazione dei dipendenti delle diverse fasce, è al momento di limitata applicabilità. Spero di aver dato così un quadro complessivo dei principali contenuti della relazione, giusto per invogliarvi a leggerla. Per concludere l'intervento vorrei però richiamare quei profili in parte già evocati nel corso della mia esposizione riguardanti aspetti sui quali forte è la richiesta di trasparenza e sui quali la relazione ha cercato per quanto possibile di fare luce. Il primo di tali profili è di natura tecnica ed attiene alla possibilità di superare gli ostacoli che hanno finora impedito di riferire sull'andamento del costo del lavoro pubblico utilizzando una base informativa ricavata dal conto annuale aggiornata e non riferita, come dicevo prima, 2 anni prima. Il secondo profilo riguarda il peso comparato che il pubblico impiego ha in Italia rispetto agli altri paesi. Non è vero che la nostra amministrazione pesi più che altrove, differenze tuttavia ci sono e vanno cercate sia negli scompensi e nella distribuzione fra attività di prestazioni di servizio e attività meramente burocratiche, sia nella insoddisfacente produttività e sia nell'assenza di meccanismi effettivamente efficaci di incentivazione del merito e di penalizzazione del demerito, tenuto conto della prevalenza debordante che hanno le componenti fisse della retribuzione. Il terzo profilo attiene al peso che le categorie non contrattualizzate hanno nel determinare il successo o l'insuccesso dei tentativi di controllo della spesa per il personale pubblico nel suo complesso. Si è visto come ancora oggi ad una riduzione complessiva del numero degli addetti e della relativa spesa per l'insieme del personale pubblico corrisponda una sostanziale invarianza per il personale non contrattualizzato, che comprende anche noi. Comparto che peraltro presenta andamenti anche molto differenziati al proprio interno. Un quarto profilo si riferisce all'incidenza sull'evoluzione della spesa per il personale pubblico della stabilizzazione dei precari, considerandone nel contempo la scarsa trasparenza delle ragioni e delle modalità di insorgenza. L'attenzione, infatti, non dovrebbe essere sempre soltanto rivolta ai problemi che si pongono su come arrivare alla stabilizzazione, ma dovrebbe anzitutto concentrarsi su come evitare che il fenomeno insorga, tenuto conto che spesso, come sappiamo, è il risultato anche di pratiche clientelari. La quinta e ultima area di attenzione che vorrei segnalare è quella che concerne il costo delle prerogative sindacali posto a carico delle pubbliche amministrazioni. Si è visto, attraverso l'analisi che abbiamo compiuto, come si tratti di un onere di una certa consistenza, valutabile a grosso modo a spanne oltre i 150 milioni di euro, che non può non costituire anch'esso oggetto di attenta considerazione ed analisi. Vi ringrazio dell'attenzione.